Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio, un panel tematico dell'edizione 2026 di Oblivion, l'evento in cui horror, fantasy, fantascienza e weird trovano il loro spazio naturale, che si è tenuto a Roma il 21 e 22 febbraio 2026 presso la città dell'altra economia del quartiere Testaccio. Fantascientificast è media partner ufficiale dell'evento. Transgenerità e intersessualità nella narrativa di genere. Oltre ogni binarismo, un dibattito su come la letteratura fantastica e speculativa ha affrontato la rappresentazione dei corpi e delle identità non conformi. Ne parlano Martina Limardi, Eleonora Santamaria, Elia Bonci e Carlotta Di Casoli. Podcast realizzato in collaborazione con Oblivion, registrato il 21 febbraio 2026. Buon ascolto!
Grazie, grazie, è troppo buono.
Ciao a tutti, siamo qui oggi per parlare. Siamo qui oggi per parlare di lotta transfemminista e di come questa si interseca alla letteratura di genere, quindi lascerei la parola alle mie compagne per presentarsi e poi iniziamo.
Vado io.
Ciao a tutti, io sono Elia, sono scrittore e un militante, sono persona trans. E sono qui perché in realtà ho scritto un saggio che si chiama Anatomia di un mostro, che non c'entra molto con il fantasy, ma che in realtà oggi proviamo a vedere se c'entra un pochino.
Ciao a tutti, io sono Carlotta Di Casoli, sono membro della collettiva Oblivion e sono molto felice di essere qui con lo mio compagno.
Io invece sono... io invece sono Eleonora Santa Maria e sono una dottoressa in drug studies, esiste, faccio diagnosi, e sono una programmatrice di un festival queer che si chiama Sicilia Queer Film Fest e sono qui appunto perché mi sono occupata ormai da, non so più da quanto tempo, di corpi drag, che non sono corpi trans, però fino a un certo periodo storico il lemma drag veniva utilizzato come termine ombrello in cui confluivano tutte le corporità che non rispettavano la normativa di genere. Quindi faccio questa specifica perché è molto importante oggi distinguere le parole. Già primo spiegoncino.
Io sono Martina Di Mardi e sono oggi portavoce della rivista Anarco Cringe Controculturale Letteraria Neurosifilide. Lì davanti ci sono le mie compagne e inizierei subito appunto introducendo l'argomento, quindi letteratura di genere, un grande ombrello sotto il quale stanno generi letterari che da decenni ci accompagnano, speculative, dark horror, dark fantasy, fantasy, cyber, chi più ne ha più ne metta, diciamo, e che da decenni sono in un certo senso anche dominati da un androcentrismo cis che, pur mantenendo sempre una sorta di ottica politicizzata per quello che magari può essere l'anticolonialismo e l'antiistituzionalismo, è dagli anni 90 in poi che è iniziato a essere permeata anche da altri tipi di lotte intersezionali, dalla non monogamia all'antispecismo alla transgenerità e via dicendo, così da liberarsi appunto da questa eteronormatività che l'ha permeata a lungo. Quindi vorrei iniziare appunto chiedendovi, secondo voi, a che punto siamo, cosa si è detto, cosa si può dire meglio e come si interseca questa letteratura che si sta importando molto in Italia e si sta anche iniziando a produrre alla lotta militante.
Vai, Elia.
Allora, a parte sono piccolino, non c'è il nostro microfono, facciamo sempre le cose delle persone troppo grandi. Viva gli ignori, se siamo di fare fantasy. Allora, come si interseca? Secondo me il fatto è che il fantasy è un po' quello che ci parla del fantastico, quindi qualcosa che o non esiste o che non dovrebbe esistere, e quindi ci fa traslare nel campo semantico della fantasia. Però spesso quello che noi diciamo dei corpi dissidenti, dei corpi trans, dei corpi non previsti, è proprio per esempio che sono abnormi, che sono giganti, che sono quasi al limite dell'umano. E quindi il fantasy ci dà modo di rovesciare questa, diciamo, questa prospettiva e dire in realtà i corpi trans esistono, e come se esistono, perché se esiste il fantasy, se esistono i draghi, se esistono i nani, se esistono le streghe, come non possono esistere le persone trans o tutte le soggettività dissidenti, compresi anche gli animali non umani.
Sì, io mi focalizzerei ad esempio sulla percezione della letteratura di genere come terreno di lotta, e la domanda che in realtà volevo porre alla nostra assemblea queer è: secondo voi questa questo modo di fare letteratura è diciamo una modalità per fuggire dal presente, o è appunto terreno di lotta e quindi opportunità per far emergere appunto tutte le soggettività transgender e intersessuali?
Allora, penso in generale quello che ho capito nel corso di questi anni di ricerca è che non esiste qualcosa che di per sé sia trasformativo, cioè non c'è un genere, neanche la parodia drag di per sé è trasformativa, anzi al suo interno è interessante perché si tratta di un terreno in cui coesistono contraddizioni e possono coesistere conservatorismo, ad esempio, e progressismo o trasformativismo. Quindi penso a questo in relazione al fantasy, ad esempio, perché
storicamente le corporeità che non potevano essere incasellate all'interno di una normativa, anche a livello estetico, quindi non solo a livello proprio identitario ma anche estetico, parlo di drag, ma anche persone transgender, al tempo si poteva parlare anche di travestitismo, oggi non è così ovviamente. Questi corpi venivano collocati all'interno di un cosmo contropositivista in cui coesistevano infanzia, morte, erotismo, quindi tutto ciò che è inconcettualizzabile e spettrale. Ora, che cosa ha causato tutto ciò? Che i corpi trans, drag, travestiti venivano rappresentati in maniera documentaristica, paradossalmente, perché già avevano un seme di inconcettualizzabilità al proprio interno. Ora, quando questi corpi sono stati poi rappresentati nel cinema e nella letteratura fantasy, non necessariamente la loro carica di alterità è stata annullata, semplicemente è stata indagata proprio questa prospettiva sociale che vedeva nei corpi trans e drag l'altro per antonomasia. Quindi in alcuni casi c'è stato un gioco sulla percezione comune che li collocava all'interno di un cosmo altro, dall'altra parte però questo gioco un po' nutriva proprio questa, la visione di collocare in un altro mondo i corpi che non rispettavano una normativa di genere. Quindi, ecco, di per sé la scelta di un genere piuttosto che un altro, dalle mie ricerche non mi risulta che abbia effetti trasformativi, dipende da come si fa questo gioco, da come si gioca a rappresentare, a rompere e scardinare delle normative e delle narrative dominanti. Ecco.
Tu prima della domanda hai detto la parola fuggire, no? E io penso una cosa, innanzitutto che il personale politico, quindi nella mia esperienza personale di scrittore ma anche di persona trans, ma anche semplicemente di via, tutto quello che faccio è politico, quindi per forza di cose anche se io scriverò una storia di folletti e di ignomi non sarà mai apolitica. La seconda cosa è che io penso che il fantasy, oltre ad essere uno strumento politico e di lotta, che quindi può trasformare quello che diciamo e la società in cui viviamo, ma anche la nostra prospettiva, è uno strumento di fuga. Cioè, io voglio fuggire dall'umano, dall'antropocentrismo, dall'umano eterocis normato, binario, bianco. Quindi, secondo me, entrambe le cose, cioè, il genere fantasy è fuga ed è anche politica.
Sì, sono anch'io dell'idea che alla fine, vabbè, il genere per anni si è sempre fatto comunque veicolo di appunto lotte politiche, ma che non ne rappresenti necessariamente la trasformatività, come diceva appunto Eleonora. E quindi sì, trovo che sia molto interessante, anche leggendo opere soprattutto importate anche da paesi asiatici, penso a Membrana di Kitaway, oppure In forme di Dolky Min, se ne potrebbero citare tantissime che stanno giungendo negli ultimi anni, anche se penso a Membrana è stato scritto negli anni 80, appunto in Italia di recente, come anche in maniera diversa poi trattano i corpi appunto definiti non conformi in un caso e la costrizione, nel caso di Membrana la costrizione in un corpo che non si è desiderato, e quindi anche la creazione fittizia intorno alla mente, il gaslighting che viene provocato a questa protagonista che sostanzialmente si ritrova costretta in un luogo cyborg che non le è mai appartenuto e che è stata convinta a riconoscere come suo negli anni della sua vita, o in forme invece come l'elemento lì trasformativo e quindi di mutaforma sia invece gioco e servizio per il protagonista. Quindi sì, trovo che sostanzialmente il genere dia possibilità comunque appunto di giocare con il tema e appunto di creare intersezionalità con tutto ciò che poi alla fine è necessario definire in quanto politico. Però un'altra cosa molto interessante secondo me che riguarda appunto la letteratura in generale quando si vogliono trainare e veicolare temi politici e appunto con quanta leggerezza lo si sta facendo, diventa escapismo quando sono magari persone cis che si appropriano di tematiche che non riguardano, che non hanno mai vissuto sulla loro pelle, o quando magari ci ritroviamo di fronte anche a serie TV, un sacco di serialità dove le persone che fanno parte della comunità LGBTQ, comunque della queerness, vengono identificate solo in quello senza nessun tipo di profondità. Ecco, secondo me questo è un altro tema interessante e volevo chiedervi voi cosa ne pensate.
Allora, cosa ne penso? Cioè, penso che, vabbè, voi non mi conoscete perché abbiamo detto quattro cose nella mia presentazione, ma io nella mia vita faccio anche l'editor e sono un diversity editor, quindi sono quella persona noiosa che legge le cose che scrivono le altre persone e cerca di renderle, qualcuno direbbe, il più politicamente corrette possibile, io direi più umanamente e civilmente giuste. Io penso che quando si parla di categorie di persone che fanno parte di soggettività dissidenti, soprattutto categorie politiche, una persona che non fa parte di una categoria dissidente non si può permettere di scrivere di una categoria dissidente, a meno che non attinga a una fonte che è una fonte veritiera, o a meno che non abbia accanto una persona che magari investe la mia figura, che è quella del diversi diedico, che possa dare gli strumenti adatti, perché altrimenti lì stiamo solo a determinare un'intera categoria. È un po' come dire, cioè, quando noi diciamo cosa un animale non umano desidera, vuole, tipo, vabbè, ma gli animali non umani che sono nei macelli comunque li trattano bene, ma questa è una stronzata, perché se poi, per forza di cose, quell'animale da quel macello esce morto, io credo che non l'ho trattato bene. E la stessa cosa succede in qualsiasi genere letterario o in qualsiasi ambito della vita, quando una soggettività si sovradetermina nei confronti di una soggettività non prevista. Già siamo soggettività non previste, quindi noi non siamo soggettività considerate all'interno della società, all'interno dei romanzi, all'interno del fantasy soprattutto. Io quando ero molto più piccolo, questa è una cosa a cui ho iniziato a pensare adesso da adulto, molto probabilmente quando ho iniziato a scrivere, non ho mai trovato un personaggio nei libri fantasy che leggevo in cui potesse farmi dire gli somiglio, cioè quel supereroe, quello gnomo, quell'elfo sembra me, perché non c'è stata mai l'intenzione di fare in modo che quello gnomo, quell'elfo, quella strega fosse una soggettività dissidente a priori. È una cosa che stiamo iniziando a fare ora.
Invece io volevo porre una domanda ad Elia in merito a quello che si diceva sul membrano, che è notoriamente un libro assimilato appunto alla queerness, però tratta appunto questo tema del corpo sbagliato, che tu affronti anche in Anatomia di un mostro, che effettivamente è appunto un'idea dalla quale la comunità transgender soprattutto si sta progressivamente allontanando, giusto?
Allora, sono molto felice di questa domanda, me l'hanno fatta pure ieri, perché io ieri con un pazzo ero a fare la presentazione di Anatomia di un mostro a Napoli, mo sono appena tornato e sto qui. Però, che cosa penso del corpo sbagliato? Io penso sostanzialmente che sia la definizione più triste e anche problematica che è stata attribuita ai corpi trans, perché se io ripenso per esempio al me adolescente, sempre che leggeva libri fantasy, che cercava qualcuno in cui rappresentarsi, io mi rappresentavo nel mostro, quindi era stato nel polpo con 500 tentacoli e mai nel bambino, nella bambina, e questo ha fatto innanzitutto creare in me l'idea di mostruoso che io adesso rivendico, cioè sono molto felice se qualcuno mi dice tu sei un mostro, sì, grazie mille. Però che cosa penso del corpo sbagliato? Dire che esiste un corpo sbagliato, dire che io sono nato in un corpo sbagliato, che qualsiasi persona è nata in un corpo sbagliato, presuppone che esista un corpo giusto. E qual è questo corpo giusto? Per forza di cose, un corpo eterocis normale, un corpo binario, un corpo controllabile e addomesticabile. Il corpo trans non è sbagliato, dire che il corpo trans è sbagliato vuol dire incarnarlo, vuol dire il corpo trans è sbagliato, sì,
medicalizziamolo, patologizziamolo, addomestichiamolo, e dopo che abbiamo fatto tutta questa serie di cose come se fosse un kit, il corpo trans è giusto. Quando il corpo trans somiglia il più possibile al corpo cis, allora il corpo diventa giusto. Quindi il concetto di corpo sbagliato è un concetto che a priori è terribile, terrificante, perché non solo opprime le soggettività che poi se ne appropriano o cercano di non appropriarsene più, ma fa sì che ci sia una sovradeterminazione del corpo cis. E voi direte che c'entra questo col fantasy? Tantissimo, secondo me, perché poi, vabbè, come io scrivo in Anatomia di un mostro, anche se non è un libro fantasy né un saggio, parlare di mostri, parlare di bestie, soprattutto nel campo fantasy, significa liberarsi di questa categoria di corpo sbagliato, perché se io sono un mostro, come fai a dirmi che il mio corpo è sbagliato? Non c'è un kit, non c'è una mappatura dei mostri in cui mi dice l'anatomia mostruosa è fatta in questo modo. Per esempio, prendiamo in considerazione Frankenstein, è un agglomerato di pezzi di corpo presi da scarti di macelleria varia. Come potrebbe quel corpo essere sbagliato? Non glielo puoi dire a quel corpo che è sbagliato, perché è semplicemente un corpo.
Sì. A questo punto volevo chiedere a voi che comunque avete scritto narrativa e saggistica, qual è dal vostro punto di vista la ricezione qua in Italia di un certo tipo appunto di narrativa di genere o appunto saggistica. Io ho l'impressione che stiamo molto importando, ma siamo ancora in una fase di teorizzazione di un certo tipo di tematiche, e quindi volevo sapere la vostra a riguardo.
Allora, la ricezione del pubblico dei saggi che ho scritto è, allora, come dire, avendo fatto molti anni di ricerca, ho avuto molte reazioni quando parlavo appunto di che cosa mi occupassi. Principalmente la prima reazione è l'esotizzazione. Guarda che bel pet, si occupa di queste cosette stranine, che carina, va a giocare, dai, una cosa del genere. Questo perché il drag in particolare, quindi le performance che si basano sulla parodia e la spettacolarizzazione dei generi sessuali, viene visto spesso in trasparenza, viene spesso invisibilizzato, portato ad essere simbolo o esempio di qualcos'altro, ma questo viene fatto sia dalla comunità sia dalla destra reazionaria in realtà, perché il panico legato al drag ci parla in realtà di quanto non sia visibile, di quanto non esista. Stessa cosa accade quando, ad esempio, per il Pride vengono utilizzati dei simboli drag, ma questa cosa viene fatta anche dalle teorie queer in realtà. Jodie Butler ha utilizzato il corpo drag come un esempio, non c'è un giudizio di valore, è un fatto. Quindi, occupandomi appunto di una materia in realtà estremamente corporea e al contempo estremamente spettrale e spettralizzata, perché invisibilizzata da una certa percezione anche legata al contemporaneo, ma in realtà sì e no, cioè postmoderna come no, accade spesso che il mio lavoro e in realtà i saggi simili al mio subiscano un po' lo stesso processo, per cui diventano simboli politici quando in realtà lo sono, come tutto, cioè come stare a dire, come alzarsi la mattina, però si tratta anche di un'operazione di ricerca, quindi viene spesso visto in trasparenza anche proprio il lavoro stesso di ricerca su soggetti, drag e travesti, tutto ciò che appunto a livello estetico non può essere incasellato all'interno di una categoria stabile. Quindi per osmosi, come mio soggetto di studio, divento anch'io uno spettro e vi infesto.
Allora, io innanzitutto penso che qua in Italia siamo sempre un po' indietro su tutte le cose, questa è una cosa che mi pesa molto, soprattutto quando io ho scritto Anatomia di un mostro mi sentivo proprio tipo, cioè cercavo delle fonti, non c'era niente tradotto in italiano, come se proprio noi non ce ne frega niente degli studi di genere, del transfemminismo, degli studi sulla mostruosità in generale. Un'altra cosa che ho notato è che le reazioni sono sempre
come se fossero delle reazioni di allarmismo, e questo vuol dire che stiamo facendo la cosa giusta, perché quando scriviamo qualcosa, quando produciamo qualcosa e la reazione che abbiamo è una reazione sovversiva o di allarme, vuol dire che sta funzionando, che sta andando a rompere proprio quel binario che noi avevamo deciso di rompere. Quindi io sono molto positivo su questo e credo che stiamo andando verso un orizzonte molto anche fruttuoso, se posso dire, in cui inizio a vedere molti più personaggi trans, intersesso, comunque la queerness all'interno del mondo fantasy, del saggio, soprattutto scritti da autori e autrici italiani. Questa è una cosa che, cioè, mi sorprende e mi sento molto felice di questo.
Io invece, dato che abbiamo parlato di spettri e fantasmi, volevo chiedervi, secondo voi, attraverso quali figure mostruose possiamo ritrovare appunto la queerness all'interno del panorama letterario di genere? E magari anche qual è il vostro mostro preferito nel quale fondamentalmente vi ritrovate?
Allora, questa è la mia domanda preferita, grazie.
Oh, sono due oggi,
sì. Allora, il mio mostro preferito è Frankenstein. L'ho citato anche prima nel mio saggio Anatomia di un mostro, c'è un capitolo intero su Frankenstein, perché a un certo punto mi sono chiesto: ma se il mostro di Frankenstein avesse avuto una carta d'identità, ma che fine avrebbe fatto? Come sarebbe stata la sua storia? Molto probabilmente non avrebbe fatto la finaccia che ha fatto, ma poteva fare delle cose sorprendenti, chiedere aiuto, quindi dire: ma voi lo sapete che mio padre è uno stronzo, non solo mi ha sovradeterminato, mi ha creato con dei pezzi di scatti di macello, ma ora mi insegno e mi vuole uccidere? Sapete che magari con la carta d'identità poteva andare a scuola, cioè poteva imparare a parlare o comunque ad utilizzare un linguaggio.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media & Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Inserirsi all'interno del mondo che stava vivendo e quindi non fare quella finaccia. Ma non solo mi piace per questo Frankenstein. Frankenstein è un mostro straordinario perché è il simbolo dell'intersezionalità. Se noi leggiamo approfonditamente questo libro, ci rendiamo conto che il mostro di Frankenstein non preda, non caccia, non predomina niente. È un mostro sostanzialmente vegano, o se proprio vogliamo dire vegetariano, perché ogni tanto mangia il formaggio, perché non ce la facciamo mai essere pienamente vegani. Però è un mostro, cioè un mostro proprio meraviglioso che secondo me rappresenta la lotta intersezionale. E poi mi hanno fatto un'altra domanda, la sono scordata.
Me la sono dimenticata anch'io, ragazzo. No, però è interessante perché poi Frankenstein, cioè, è intersezionale anche nella stesura, nel senso che potremmo scrivere, cioè essere qui ore a discutere anche del fatto che Mary Shelley comunque sia stata totalmente privata della possibilità, cioè se non fosse stata appunto se non ci fosse stato il marito non avrebbe pubblicato questa cosa, appunto è significativa e penso che purtroppo sia anche abbastanza attuale.
Sì, che se posso permettere una cosa che mi ha fatto molto arrabbiare, abbiamo visto il film di Frankenstein poco fa e alla fine di questo bellissimo film non c'è la sua citazione. Esatto. C'è la citazione di un autore maschio. No, perché? Cioè, questa cosa mi ha fatto profondamente schifo, quindi per quanto il film sia più o meno carino, ho detto no, cioè che cosa cazzo stai facendo?
Bocciato.
Dopo tutto questo tempo continuiamo a sovradeterminare le autrici e continuiamo a sovradeterminare la storia del femminismo e del transfemminismo. L'altra domanda è un po'
curiosa.
Se volete mi ricordo l'altra domanda.
Vai.
Era su appunto quali potrebbero essere gli strumenti mostruosi per decostruire. No, era quella la prima parte.
Io direi che potremmo comunque approfondire il tema, dato che la nostra ansia la fa da padrone, qui ci. Non io che mi sono letteralmente distratta. Okay. Scusatemi, questa è una parentesi interna. Volevamo rendere il tutto discorsivo, ce la stiamo facendo.
No, beh, anche a me piace, cioè, ovviamente sono molto molto seguace della Monster Theory, dell'abietto, cioè Cristevano è il mio cuoricino. La mia figura mostruosa preferita è una medium che porto nel cuoricino, una medium spiritica che si chiama Eva Carrier, e era famosa per materializzare gli ectoplasmi da tutti gli orifizi corporei. Quindi l'ectoplasma è materiale spiritico che sonda da perimetri corporei penso che possa essere una figura realmente dirompente per la struttura duale con cui articoliamo il reale, perché appunto grazie alla sua ibridazione corporea con elementi organici quali l'ectoplasma, in realtà riesce a minare le fondamenta anche della distinzione tra organico e inorganico, quindi che in realtà è molto radicale, molto radicale, e in realtà si pone come solvente tra sé e l'altro, che è forse il dualismo ancora più difficile da scardinare, forse
il principale se e altro è quello che da cui poi scaturisce tutto il resto, mi sembra. Quindi per me la Carrère è la mia mostra preferita con il rapporto con me.
No, invece io volevo tornare su la letteratura di genere e chiederci che immagine ha la queerness all'interno della letteratura di genere al di là della logica del profitto. Cioè, soprattutto per quanto riguarda le personalità transgender e intersessuali, nella letteratura di genere è possibile scrivere ed essere rappresentata senza scadere nel fanservice, non che sia necessariamente una cosa negativa, personalmente a me lo è, però dare voce insomma ai corpi dissidenti che lo sono, non solo appunto attraverso la fisicità, ma anche attraverso un atteggiamento appunto dissidente, contrario, libertario.
Allora, la prima cosa che mi viene da dire è che in generale le persone trans, queerness, comunque le società dissidenti, siamo sempre un token. Quindi quando ci infilano all'interno, per esempio, di un libro fantasy, è probabile che lo stanno facendo perché in quel momento è nuovo e quindi vogliono vendere. Perché i corpi trans e i corpi in generale dissidenti sono corpi che sono molto soggetti al tecnopatriarcalismo, quindi al fatto che non solo il patriarcato vince su di noi, ma anche il capitalismo, cioè se noi siamo dei corpi succosi, perché fondamentalmente il mostro non è che spaventa soltanto, il mostro fa gola. Cioè, pensiamo alle persone trans che spesso vengono definite come mostruose perché spaventano, ma poi spesso sotto sotto, vi faccio sempre l'esempio di tante persone sui social mi scrivono delle cose terribili e poi in DM mi chiedono il numero di telefono oppure mi dicono ma come sei bello, perché il mostro affascina e il mostro spaventa. Possiamo dare alla letteratura una rappresentanza giusta delle soggettività dissidenti? Sì, se ci lasciate parlare, se ci lasciate scrivere. Quindi se per una volta, non come ha fatto qualcuno, ha messo la citazione di un maschio al posto di la citazione di Michelle dentro il film di Frankenstein, fare in modo che siano le soggettività dissidenti a parlare, a scriversi, perché noi per tanto tempo siamo stati scritti o sovrascritti e ora è il momento in cui scriviamo.
Ma forse non è una reale soluzione, perché non credo esista, e se esiste è sbagliata. Non so, sembra un po' un trailer di Maccio Capatonda, però va bene. E in realtà io penso che per avere un reale impatto trasformativo la letteratura di genere declinata appunto attraverso immagini e racconti trans possa avere realmente un impatto trasformativo se si riescono a vedere le proprie zone d'ombra. Cioè, che cosa accade? Spesso, avendo appunto lottato per visibilità, eccetera, eccetera, la comunità queer si pone in una posizione di bontà. Cioè, e invece è molto più complesso di così. C'è il rischio che per mostrarsi in un certo modo non si vada a scandagliare tutto ciò che è più dimenuoso, contraddittorio, complesso e multisfaccettato esiste all'interno della comunità e all'interno di ogni individuo della comunità. Purtroppo, soprattutto in periodi storici così semplici come quello che stiamo attraversando, può capitare che no, può capitare, è sistemico che appunto ciò che devia dalla norma venga messo in questo enorme contenitore, e dall'altra parte ci si pone anche un enorme contenitore appunto dando una stessa narrazione che è buona, giusta, corretta, etica, qualsiasi cosa ciò voglia dire, mentre dobbiamo proprio dire che facciamo schifo, cioè nel senso rivendichiamo il disgusto, rivendichiamo lo schifo che ci appartiene come esseri viventi. Sono le zone d'ombra che rendono più complesso un discorso, tutto ciò che è inconcettualizzabile. Vi faccio un esempio, poi chiudo, abbiamo il dibattito.
è capitato un evento, ad esempio, che parlassi del fatto che il drag rivendica il diritto alla superficialità. Era tutto un discorso un po' più vasto di così, perché la superficialità può essere risemantizzata, può avere un altro senso, può avere anche un impatto trasformativo sul reale. Ecco, quando ho pronunciato questa frase, c'è stato un gruppo di persone che si definivano femministe che si sono alzate e se ne sono andate, perché spesso la maggiore difficoltà è guardare i punti d'ombra e tutto ciò che non può scagionare niente, tutto ciò che non risolve nulla, non ci rende buoni, non ci rende buone, buono, niente. Quindi forse è questo il segreto, che il segreto non è fare schifo, questa è la mia risposta.
Grazie mille, e a questo punto se avete delle domande abbiamo un po' di tempo per aprire un dibattito, quindi chi vuole...
No, 20 minuti.
Quindi per chi vuole, eccoci, prego. Sì, certo.
Sì, voi avete parlato molto di fantasy, però siccome avete studiato un ballo Frankenstein, mi sento autorizzato a parlare di fantascienza, perché sulla fantascienza forse le cose stanno un po' diversamente da come avete giustamente disegnato voi, no? Nel senso che la fantascienza dalla fantascienza delle scrittrici americane degli anni 60-70 ha messo a tema le sessualità non conformi e quant'altro, i corpi trans e quant'altro, rivendicando uno spazio politico attraverso cui ridisegnare un'altra società, un'altra realtà. In Italia giustamente stiamo importando molto, stiamo traducendo molto, però ci sono state delle produzioni italiane. C'è stata una raccolta di Zona 42, una raccolta di racconti di autor queer dal titolo Stasera faremo cadere il cielo. Prima c'erano state altre raccolte di racconti italiani, di autor italiani e stranieri. Quindi qualche cosa si sta muovendo. È un periodo molto delicato, perché è vero che se negli ultimi 2 o 3 anni c'è stata da parte delle case editrici un'apertura e anche uno sfruttamento, no, di queste tematiche, è anche vero, come mi diceva il responsabile di Quirographis, che negli ultimi tempi le pubblicazioni di questo tipo si stanno riducendo. Quindi, come dire, sta cambiando il vento, però ecco, mi piacerebbe che nel vostro ragionamento entrasse anche la fantascienza e non solo il fantasy.
Sì, assolutamente, no, è assolutamente vero, nel senso che la corrente del cybertransfemminismo teorizzata appunto in primis da Donna Haraway attraverso il manifesto Cyborg, che da anni possiamo leggere anche qui in Italia, è stato scritto alla fine degli anni Ottanta, si è creato un grande movimento che quindi non si può dire che non esista, non ci sia, e in realtà è stato proprio il cyborg, a mio vedere, cioè la figura del cyborg a creare, nel vero senso della parola, delle possibilità a questo tipo di tematica, di messaggio, perché si trattava proprio appunto del rivendicarsi in quanto persone femminilizzate o corpi non conformi, la possibilità di utilizzare la tecnologia e di andare quindi a utilizzare il proprio corpo con cognizione di causa e rivendicandosi quindi un corpo che non è soltanto appunto da osservare, da oggettificare, ma è un corpo scientifico e diventa un corpo politico. Quindi assolutamente anche in Italia, appunto, come si diceva, si stanno facendo molti passi avanti. Io sono fermamente convinta del fatto che in realtà la fantascienza più che altri sottogeneri, per quanto poi si possa stare a dire questo è il mezzo migliore, questo è il mezzo peggiore, è il mezzo migliore, cioè secondo me d'elezione per portare in senso metaforico quella che poi è la, il modo in cui si vivono i corpi politici e scientifici.
No, io sostanzialmente sono d'accordo sia con quello che ha detto lei, con quello che hai detto tu, e anzi credo che all'interno della fantascienza il corpo trans trovi il proprio spazio, perché noi lì parliamo a volte anche, non so, di corpi robotici che si smontano dei pezzi e rimettono altri pezzi e che cercano di, sì, anche delle ibridazioni, come poi ci dicevamo in privato, che è una cosa che i corpi trans, le soggettività dissidenti rivendicano e fanno, quindi io vedo molta più, cioè credo che la fantascienza quindi in questo caso sia il terreno più fertile per parlare di queste questioni, ma questo non esclude, anzi spero che non escluda, che possiamo farlo anche con fantasy, perché in realtà i mostri e le bestie, qualsiasi creatura magica e fantastica, si presta molto alla lotta politica, alla militanza per quanto riguarda i corpi dissidenti. Molto probabilmente quello che io noto è che spesso quando noi parliamo di fantasy, quindi non so, di animali fantastici, draghi, streghe e quant'altro, mettiamo sempre uno sguardo antropocentrico, che è anche uno sguardo molto specista, quindi noi ci rapportiamo ai mostri e alle bestie come ci rapporteremmo un po' agli umani, e in questo modo facciamo in modo che questi mostri rispettino delle leggi del tutto umane, quando in realtà i mostri fanno quello che gli pare sostanzialmente.
Aggiungo anche a margine che anche a livello cinematografico si è registrato negli ultimi anni una diminuzione dei titoli fantascientifici e fantasy, quindi è un processo che sta investendo un po' tutti gli ambiti artistici. Per dare un'altra risposta sbagliata, verosimilmente in questo periodo storico è un po' più immediato riportare l'altro nel reale, quindi attraverso un documentario, forme filmiche specifiche legate al reale, piuttosto che rendere altra la realtà, quindi giocare con i generi del fantasy, della fantascienza, ma anche spesso dell'horror fantascientifico. Cioè ci sono, almeno da programmatrice festival, negli ultimi anni abbiamo registrato proprio una diminuzione di titoli di un certo tipo. Quindi questo giusto per dare un altro dato un po' più visuale.
In realtà ti rispondo facendo una piccola connessione, una piccola citazione, una cosa che io scrivo nel mio saggio Anatomia del mostro, perché cioè, mi ha fatto proprio pensare intensamente a questa cosa di ok, io adesso scrivo questo saggio che si chiama Anatomia del mostro, parla delle persone trans, ma se poi lo legge una persona cis, che cosa succede?
Allora, la prima persona che ha letto questo libro è stata mia madre, e mia madre mi ha detto wow, perché ovviamente è mia madre. Però ho notato che nella testa di mia madre sono successe delle cose, come se si fossero aperte delle scatoline. Soprattutto quando io all'interno del mio mostro a un certo punto dico che noi dobbiamo abbandonare l'umano e avvicinarci alla bestia. Quindi io teorizzo quella che è la bestialità trans, ma per cioè, il fatto che si chiami bestialità trans non vuol dire che solo le persone trans si possono rivedere in questo concetto. Io tengo molto all'idea di abbandonare totalmente la mia umanità e rivendicare in toto la mia mostruosità, ma soprattutto la mia bestialità. Cioè, essere una bestia per me vuol dire non dover sottostare a nessun addomesticamento. E questa non è una cosa che io posso fare perché sono io e sono una persona trans, ma è una cosa che ogni persona qui dentro può fare, cioè rivendicare il fatto di non essere addomesticabili, di non dover per forza avere un corpo che è da controllare. E quindi quello che dicevo ha molto senso, perché scrivere di personaggi trans, per esempio, o scrivere di personaggi mostruosi non vuol dire per forza di cose che debba essere funzionale solo ai mostri o alle persone trans, anzi forse soprattutto deve essere leggibile, fruibile a chi non vive sulla propria pelle, non so, essere trans, essere mostro, essere bestia, per comprendere anche cosa vuol dire essere un mostro, essere una bestia. E poi come dici tu, magari leggo e dico ah, molto probabilmente anch'io posso essere un mostro.
Dico solo queste due parole e poi chiudo perché mi hanno fatto segno che pur non essendo qui per presentare il saggio di Elia, comunque leggendolo ho proprio pensato questa cosa qui, cioè nelle parole di Elia c'era proprio la marginalità, è un saggio intersezionale spogliato di tutto ciò che questa parola si porta, diciamo, di brutto dietro, ma mette al centro proprio appunto il margine, l'oscurità. E quindi Elia parla di persone transgender, ma dentro ci sono per esempio persone carcerate, ci sono persone povere, ci sono persone razzializzate, ci sono appunto gli animali non umani, c'è tutto. E anche il fatto appunto non solo di riappropriarsi, no, del margine, dell'oscurità, della propria bestialità, ma rivendicarla e come dire, non avere paura di disturbare questo. E secondo me è molto attuale anche visti, insomma, i tempi che stiamo vivendo. E ci ho detto, vi ringraziamo per essere venuti ad ascoltarci e non so se voi avete qualcos'altro da dire.
Grazie. Grazie. Se volete leggere il mio libro, c'è lo stand del mio editore da qualche parte, di editore, andate da Fantastico Manuele e li trovate alla prima mostra. Grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.